Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
Volo via. Territori da svelare e storie da raccontare.
Volo via. Lontano dove sia.
Buongiorno ad Andrea Pignatelli, ciao, bentornato a Radio Fly. È il primo appuntamento dell'anno con la rubrica Volo via, territori da svelare e storie da raccontare.
Sì, sì, buongiorno a te Gloria, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buon anno a tutti.
E quindi cominciamo bene l'anno, cominciamo bene dando delle indicazioni precise, perché sono sempre di più tra l'altro i camminatori, gli appassionati di trekking, e allora oggi vogliamo proprio dare qualche indicazione precisa, perché come recita il titolo della rubrica di oggi, Andrea, in escursione siamo ospiti.
Sì, siamo ospiti dell'ambiente che frequentiamo, siamo ospiti anche dei proprietari, dei conduttori, dei terreni, delle zone che frequentiamo, siamo ospiti anche della fauna selvatica, siamo ospiti anche della vegetazione che incontriamo nel percorso. Perciò ecco, ci sono magari delle norme di comportamento che sarebbe che un buon escursionista
dovrebbe aver presente
e dovrebbe tenere sempre bene a mente quando si inoltra nei suoi percorsi, nei suoi viaggi attraverso il bosco.
Intanto, per introdurre questo argomento, salutiamo anche Simona Andreani, guida escursionistica come Andrea Pignatelli, che con il suo primo contributo video.
Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse: «Buongiorno!» E un mago rispose: «Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni?» Buongiorno, formula di saluto o di augurio che si rivolge durante la mattinata nell'incontrarsi o anche nell'accomiatarsi. In origine era variante secondaria di buondì, che risale ai primi secoli della nostra lingua, oggi adatto a rivolgersi ad una persona con cui abbiamo confidenza. Ed infine le parole del maestro Tonino Guerra, che diceva: «È ora che quando incontriamo un albero, diciamo buongiorno signor albero, e impariamo così a godere della compagnia di altri esseri viventi».
Tonino Guerra ci insegna come dovremmo cominciare un cammino, Andrea.
Assolutamente, Tonino Guerra e non solo, sono tanti probabilmente i maestri che potrebbero, i grandi maestri, amici del territorio, amici dell'ambiente, che potrebbero insegnarci delle buone norme di comportamento quando siamo in escursione. Uno lo sentiremo anche a fine trasmissione, diamo subito un piccolo anticipo. E ecco, e quando si intraprende un cammino, certo è importante, importantissimo stabilire prima, pianificare un percorso sulla carta, magari prendere informazioni. Io invito a prendere con le molle le informazioni che si trovano su internet, sui blog, sulle varie cose, non perché siano per forza sbagliate, però a volte sono un pochino fuorvianti e non ci danno bene un'idea di quello che noi andremo ad incontrare effettivamente quando andiamo a calpestare effettivamente il terreno. Ecco, perciò magari avere informazioni su una persona di cui ci fidiamo, o una guida esperta magari del posto che l'ha già fatto, che lo conosce, forse può darci indicazioni più esatte, perché a volte in questi blog a volte sono fatte da persone che non sono proprio esperte, sono magari esperte di social
e meno
di quello di cui territorio. Parlano.
Poi comunque, Andrea, a portarsi dietro una carta dei sentieri è sempre, no?
È fondamentale, sì, anche se oggi il GPS aiuta tantissimo, però la carta dei sentieri è fondamentale, perché il GPS si può anche rompere o scaricare, c'è sempre una carta dei sentieri magari da saper leggere correttamente, sicuramente è un aiuto molto molto importante. E poi è la base, io dico sempre che si parte dalle basi, e ancora la base quando ci si approccia a queste cose è saper leggere una carta cartacea. Dopo arrivano tutti gli strumenti assolutamente utilissimi oggi, che ci aiutano a percorrere ancora meglio, a pianificare ancora meglio, a percorrere ancora più in sicurezza questi territori. Però sicuramente le basi sono fondamentali, ecco, da quello secondo me non si può prescindere. E è importante, abbiamo fatto alcuni punti, ha messo a fuoco alcuni punti insieme alla Simona per fare la trasmissione di oggi, e tra cui è importante camminare nei sentieri segnati per tantissimi motivi. Uno, per evitare di perdersi, perché comunque un sentiero segnato via via troviamo i nostri bei segni bianco-rossi visibili, spesso anche in condizioni di scarsissima visibilità, e se un sentiero, un territorio è ben segnato, poi comunque oggettivamente nella realtà è abbastanza difficile perdersi. Poi i sentieri segnati sono anche quelli che sono, diciamo, più sicuri, che sono sicuramente percorribili dagli escursionisti un po' con tutti i livelli di preparazione, perché a volte si trovano appunto nei blog o su internet delle varie tracce di percorsi che magari su sentieri non segnati, che non è detto che siano alla portata di tutti. Si sono verificati ultimamente diversi incidenti anche per tracce scaricate così, magari scaricate da un esperto che banalizza anche un po' le difficoltà che si possono incontrare. E questo secondo me comunque è un errore. Bisogna camminare possibilmente nel sentiero, a meno che non si sia un profondo conoscitore del territorio, però questa è un'altra cosa. Se no si cammina nel sentiero perché si evitano anche cosiddetti danni collaterali. Magari siamo in un bosco con un'area protetta particolare, mi viene in mente l'esempio più eclatante da noi è Sasso Fratino, però anche altre aree particolarmente protette dove magari possiamo trovare delle specie vegetali o in certi periodi anche animali della cova, e se usciamo da quelli che sono i percorsi segnati andiamo a creare un disturbo e a volte anche un danno all'ambiente. Ecco perché è sempre bene, importante camminare nei sentieri segnati, nei percorsi già battuti.
Questo è anche per evitare eventuali pericoli.
Assolutamente sì, uno è il pericolo di perdersi, uno è il pericolo di entrare in percorsi che non sono magari proprio facili, oppure anche proprio di perdersi dentro il bosco, di trovare una situazione magari di bosco fitto, non percorribile, e se non abbiamo una carta dietro o non abbiamo uno strumento per l'orientamento, diventa anche facile perdersi in questa situazione, diventa una situazione di oggettivo pericolo che è bene evitare.
Quali possono essere altre situazioni di pericolo a cui stare attenti, Andrea?
Allora, l'incontro con la fauna selvatica potrebbe essere uno di questi, ma anche con la fauna domestica, che è anche più probabile. La fauna domestica in genere si parla di o greggi di pecore, o mandrie di bovini. Spesso la incontriamo nei nostri territori, pascoli delimitati con il recinto, con il filo spinato. Spesso si trovano dei cancelli che sono chiusi, non chiusi a lucchetto, ma si possono aprire e chiudere. Ecco, per esempio, in questi tipi di passaggi per educazione, quando si attraversa un pascolo e si trova un cancello, si apre e poi si richiude per evitare che gli animali che sono al pascolo possano uscire da quello che è l'ambiente dove devono stare. Ecco, e la situazione di pericolo magari è di evitare proprio di passare in mezzo agli animali se attraversiamo un pascolo, ma comunque semplicemente di stargli un pochino a distanza ed evitare, per esempio, se troviamo i greggi di pecore con i cani da guardia, ecco, magari potrebbero essere in certe situazioni magari un po' pericolosi, sicuramente incutono timore quando ci abbaiano contro. Ecco, passare a una certa distanza con il dovuto rispetto sicuramente aiuta in questa cosa, anche perché siamo ospiti, no? Come dicevamo,
esatto,
del bosco.
Esatto. Uno degli argomenti più dibattuti e anche contrastanti, che è sempre bene sottolineare e ricordare, quello dei rifiuti, Andrea.
Assolutamente sì, non lasciare mai rifiuti sul bosco, e quando abbiamo
nemmeno le bucce della frutta, perché è questo, no, che un po' divide anche voi guide escursionistiche.
Sì, io allora dico subito che non sono così fiscale, perché l'estremismo credo che non faccia bene né da una parte né da un'altra. Però, allora, le bucce della frutta sicuramente non inquinano e non creano danno assolutamente, anzi, alla lunga volendo si potrebbe dire che diventano fertilizzanti o comunque cibo per gli animali. Ecco, però magari passare in un sentiero dove ognuno ha lasciato la buccia di banana, la buccia d'arancia, la buccia di mela, magari non è proprio bello. Se uno decide di non portare dietro questa, diciamo, materia organica, che alla fine è materia organica, ecco, magari non lasciarle proprio in bella vista in mezzo alla strada, forse questa è già una buona norma di comportamento di base. Poi comunque, se uno se le riporta indietro è tanto meglio, ecco tutto qua. Però io non sarei da questo punto di vista così estremista.
Di quello che dobbiamo mettere nel nostro zaino ne abbiamo parlato in altre rubriche, però di sicuro una bustina vuota proprio per mettere eventuali rifiuti, ricordiamo sempre di metterla.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E un'altra cosa secondo me importante quando facciamo questi percorsi è che non siamo soli nel bosco. Ci sono piante, animali, come dicevamo prima, ma ci sono anche coloro che vivono del lavoro del bosco. Mi viene in mente, mi vengono in mente situazioni tipo il boscaiolo, il pastore, da noi non ci sono magari, ma ci sono i pastori, gli agricoltori. Chi va in bosco e fa il boscaiolo taglia, molto spesso si sentono anche escursionisti, insomma persone lamentarsi quando si trovano tagli nel bosco, che il bosco è stato abbattuto, ma il bosco è una risorsa per tutti e in modo particolare per chi ci lavora e ci vive nel bosco. E perciò ecco, sarebbe bene anche quando ci apprestiamo a percorrere un territorio che comunque in qualche modo è antropizzato, anche se in maniera minima, capire anche che chi fa quel determinato tipo di lavoro non è vero che fa un danno all'ambiente, assolutamente, ma molto spesso lo aiuta l'ambiente, comunque ci vive e fa un lavoro che comunque è millenario. Noi abbiamo stabilito gli agricoltori, ovviamente all'origine non esistevano queste figure, no? Quando è nato l'uomo, ma poi la nostra civiltà ci siamo sviluppati inizialmente con l'agricoltura e l'allevamento e si è creato comunque un equilibrio ambientale ottimo, bellissimo, che è comunque millenario. E chi vive nel bosco ha bisogno anche di questi sono i soggetti principali, ma sono anche i raccoglitori di funghi, secondo me, sono anche chi volendo, ora non esistono più queste figure, ma anche i cavatori di pietra c'erano una volta, che comunque prelevano delle risorse che sono nell'ambiente e lo modificano anche, ma non è detto che assolutamente facciano un danno. E noi siamo ospiti, secondo me, anche di queste figure che nel bosco ci vivono e ci sopravvivono tutti i giorni.
Senti, torno un attimo ai pericoli, perché a proposito di agricoltura, allevatori, insomma, se ne sente parlare sempre più spesso. Dobbiamo aver paura dei lupi quando ci mettiamo in cammino?
Allora, premesso che è praticamente quasi impossibile poter trovare un lupo quando, per mille motivi che non sto approfondendo, innanzitutto perché i lupi hanno abitudini notturne, poi il giorno se ne stanno nascosti, poi comunque diffidano dell'uomo, perciò la probabilità di incontrare un lupo in escursione è, direi, piuttosto bassa. Però in caso di incontro, perché può avvenire con fauna selvatica, con i grandi carnivori, potenzialmente sono pericolosi, potenzialmente potrebbero essere pericolosi, perciò fermo restando che è abbastanza improbabile incontrarli, però tenere un comportamento di completo distacco e allontanarsi, assolutamente allontanarsi, magari senza correre, perché poi lì si può sviluppare, certo, nel predatore un meccanismo di adrenalina e di, insomma, che lo potrebbe far diventare
mantenere
la calma e assolutamente
proseguire il nostro cammino,
assolutamente, perché il lupo non è il cane o il gatto di casa, per quanto non sia pericoloso, non si abbiano notizie di attacchi o di incidenti da questo punto di vista, rimane sempre un
evitare
predatore.
I selfie, insomma,
ecco. Esattamente, evitare selfie con il lupo.
Volevamo arrivare a quello. Allora, noi abbiamo quasi concluso il tempo a nostra disposizione, c'è un'altra cosa però che secondo me è importante, perché abbiamo un po' il vizio di andare in cammino e raccogliere il fiorellino, prendere la piantina, però è una cosa che sarebbe meglio evitare?
Non si fa prima di tutto perché si possono spesso cogliere specie che magari sono protette, noi non lo sappiamo, sono protette magari perché sono rare. Poi nel bosco ci sono anche le piante velenose e perciò come raccoglitori di funghi in genere sanno quello che vanno a cogliere, non tutti, però in genere lo sanno. Chi raccoglie eventualmente qualche pianta nel bosco deve sapere se è permesso, se è una pianta prima di tutto protetta o non protetta, se è permesso comunque nell'area dove noi siamo, perché comunque in tantissime aree, specialmente quelle protette, comunque non è permesso raccogliere assolutamente niente, e in più sapere al limite anche quello che si va a cogliere, perché ci sono un sacco di piante velenose e possono essere veramente pericolose.
Ascoltiamo cosa ci dice in chiusura Simone Andreani.
Arrivederci. Saluto relativamente formale, utilizzato quando ci si separa da una o più persone che si aspetta di incontrare nuovamente in futuro, più o meno prossimo. Lassù la montagna è silenziosa e deserta. Lungo la mulattiera che gli austriaci costruirono per giungere nei pressi dell'Ortigara, dove un giorno raccolsi la punta ferrata del Bergstock, che è qui, sulla libreria, ora non passa più nessuno. La neve, che in questi giorni è caduta abbondante, ha cancellato i sentieri dei pastori, le aie dei carbonai, le trincee della grande guerra, le avventure dei cacciatori. E sotto quella neve vivono i miei ricordi.
Mario Rigoni Stern, a proposito di chi sa raccontare i luoghi, no? Lui è un grande in questo, nella sua narrazione, anche in modo empatico, proprio con l'ambiente e i suoi abitanti.
Assolutamente, una chiusura perfetta questa della Simona, è la chiusura finale del libro Sentieri sotto la neve, e questo ci ricorda anche, l'ultima piccola cosa che potremmo dire, è che nel bosco non si fa solo attività fisica, ma si va lì anche per acquisire esperienze, conoscenze, sensazioni, ok? La sensazione anche di sentire suoni, rumori che ci riconnettono un po' con l'ambiente naturale che oggi oggettivamente con la vita che facciamo si è un po' perso. E credo che questa chiusura che ha letto la Simona sia la chiusura perfetta, l'insegnamento perfetto per chi decide, insomma, di
mettersi in cammino e fare un'escursione nei sentieri del nostro territorio e non solo, ovviamente in generale. Noi ricordiamo, Andrea, ai nostri ascoltatori che per qualsiasi domanda o richiesta di qualche dettaglio di informazione avete a disposizione il numero di telefono, il numero di WhatsApp di Radio Fly 334 315 9000, altrimenti la mail diretta @radiofly.cloud. Grazie ad Andrea Pignatelli, grazie a Simona Andreani, ciao.
Volo via, territori da svelare e storie da raccontare.